Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Apriamo il nostro cuore al Signore, come il pubblicano, riconosciamoci peccatori.
Liberatevi da tutte le vostre iniquità, dice il Signore. Formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Quando Gesù vuole parlarci di cose importanti, usa delle parabole, delle immagini così belle come ci descrive Luca, che torna spesso sul tema della preghiera, quando vuole dire che nella preghiera ci vuole un cuore semplice, un cuore confidente, che ha fiducia di Dio, parla dei bambini. Se non tornerete come questi bambini, come questo bambino, non entrerete nel Regno dei Cieli. Quando vuole dire che nella preghiera è importante un atteggiamento che si chiama perseveranza, ci parla della vedova importuna, che bussa al Signore sempre, sempre, sempre. Alla fine il Signore è come un padrone che si stanca. Se un padrone che non è buono sa dare cose buone perché questa persona bussa sempre, quanto di più il Padre vostro non farà con voi? Oggi a Luca interessa parlarci della preghiera, e ci parla della preghiera sotto il punto di vista proprio della bellezza, della purezza, e quindi della mondezza come contrario. Come si prega? Qual è l'atteggiamento profondo dell'animo, no? Perseveranza, semplicità come bambini, ma ci vuole anche un'apertura d'animo dentro particolare, ci vuole un atteggiamento che oggi descrive con questa parabola. Gesù ha di fronte a sé, appunto, ci siamo abituati già, delle persone che erano profondamente religiose e che facevano della preghiera quasi una professione, per cui loro pregavano per tutti a voce alta e facevano le preghiere in modo perfetto. E forse viene da pensare che era quasi una professione per loro, e sentivano che la preghiera andava fatta proprio in quella maniera lì. Però Gesù ha da insegnare qualcosa che è importante, allora prende due casi, appunto. Uno è la preghiera del fariseo e una quella del pubblicano. Lo stanno ascoltando, come noi stiamo ascoltando, abbiamo ascoltato il Vangelo. Noi sappiamo che preghiamo in un modo, ma vorremmo sapere adesso, ma qual è il modo che piace a Gesù? Tu lo sai come preghi? Qual è l'atteggiamento del tuo cuore? Tu lo sai qual è l'atteggiamento del tuo cuore? Tu pensi che questo atteggiamento è quello che è gradito a Dio? Ascoltiamo cosa dice Gesù. Dice che il primo, il fariseo, parlava tra sé. Quindi, stando alle parole del Vangelo, lui non stava parlando con Dio. Ma il fariseo, cioè, diceva tante parole. Le parole scorrevano. Parlava a Dio, ma non stava con Dio. Perché stava tra sé e sé. Era preoccupato di far bene la preghiera. Diceva, ti ringrazio perché faccio questo, ti ringrazio perché faccio quest'altro, ti ringrazio perché non sono un grande peccatore, non sono un pubblicano. Molto preoccupato di stabilire i motivi per cui lui era fariseo e gli altri no. Perciò disprezzava i peccatori. Dall'altra parte c'è il repubblicano, abbiamo sentito, lui non riesce nemmeno a guardare Dio, sta lontano, si mette in fondo alla chiesa, si batte il petto, quindi lui non ha la coscienza, non ha l'intima per sua, come dice il Vangelo, per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti. Che strano, eh? Se uno è giusto dovrebbe essere contento. Mi sapete dire perché uno che è giusto deve disprezzare gli altri? Scusate, assistiamo nella società a una regressione, cioè c'è un avanzare del giustizianalismo. Siamo tutti, se tu sei giusto, loda il Signore, non disprezzare gli altri. Questo qui si sentiva giusto e disprezzava gli altri, ma perché? Uno che è giusto deve disprezzare gli altri. Me lo sapete dire perché? È più forte dell'uomo, direte voi. Lo so, ma questo è il peccato originale. Se tu veramente sei giusto per grazia di Dio, e io penso che ci sono persone che fanno pochissimi peccati, ringrazio il Signore, ma perché devi appiccicare poi anche questo disprezzo degli altri? Infatti Gesù dice, avevano l'intima presunzione, non è un caso, capite questa aggiunta, l'intima presunzione quindi di essere giusti. Allora qui la cosa si fa seria, perché significa che giusto qui non è nessuno da solo. Giusto non è da solo nessuno. Se tu non hai fatto dei peccati mortali durante la vita, ringrazia il Signore che ha avuto così tanta compassione di te che ti ha preceduto con la sua misericordia, ma non ti vantare come se fosse merito tuo. Invece questo qui si vantava. Questo si vantava che non era questo, non era quell'altro, e per giunta non era neppure un pubblicano. Quindi si era attribuito dei doni, aveva detto che lui era bravo, in poche parole. Quindi di che cosa doveva farsi perdonare? Non aveva fatto niente. Mi verrebbe voglia di domandarvi, ma voi vi sentite così quando pregate? Voi vi sentite giusti? Mi verrebbe voglia di... Ma poi non lascio a voi la risposta. Ma voi vi sentite a posto? Voi vi sentite di poter dire a una persona: tu sei un peccatore? Disprezzarlo perché è un peccatore, certo che è un peccatore, lo sappiamo. Cioè, capite qual è? Che Gesù guardava queste due persone e dice: quest'uomo qui si sente a posto. Quindi, ecco, lì c'è Gesù, sapete che c'è Gesù nel tabernacolo. Tu preghi e gli dici: ti ringrazio perché io non sono peccatore, io non ho fatto niente, eccetera, eccetera. E Gesù sulla croce che ti dice? Beato tu. Io non sono morto per te, tu sei sano già, tu sei bravo. E capite che per Gesù questa è un'offesa. È appunto come un figlio che ti dice: io non ho bisogno di te perché io già sono sano, sono giusto, sono perfetto. Invece quell'altro non aveva nemmeno il coraggio di guardarlo negli occhi, perché si rende conto che l'ha fatta grossa, che nella vita è stato un monello, ha sbagliato tante volte e gli dispiace perché gli fa anche male, capite? Colui che, questo pubblicano, si batte il petto, sta in fondo alla chiesa, non riesce a dire una parola. Kyrie eleison, Signore abbi pietà di me, perché sono un peccatore, perché sono il peccatore, perché io sono il peccatore. E Gesù dice con due parole: questo qui tornò a casa giustificato, il primo no. Ma infatti di che cosa deve essere giustificato il primo che non ha fatto nessun peccato? Ma capite però, perché è un dramma, io penso che è un dramma questo, perché capita anche a noi sacerdoti che qualche volta magari ci sentiamo che facciamo tutte le cose bene, a posto, ci lamentiamo, ma che cos'è che mi riempie il cuore nella Chiesa? Mi riempie il cuore l'abbraccio di Dio, sapere che Dio mi ama così come sono. Se voi andate via dalla Chiesa e non avete sentito che Dio vi ha amato per quello che siete, capite che è una schiavitù andare via dalla Chiesa pensando che hai fatto il tuo dovere. Sei un uomo giusto, hai pregato, hai fatto il tuo dovere, ma questa è una schiavitù, andare via dalla Chiesa così. Te ne vai via più triste di come sei venuto. Perché? Perché sei venuto qui per dire al Signore che tu non hai peccato. E che ti deve fare il Signore che è morto in croce invece per i peccatori? Il pubblicano ha capito tutto. Ha capito tutto. Quindi il Signore ci dice di ribaltare questa intima presunzione di essere giusti. Io lo so, non è facile. Non è facile per me e penso nemmeno per voi. Basta un secondo e ci consideriamo subito tutti giusti. Subito. E quando uno si considera giusto comincia a dire: questi li sistemo io, quest'altri li sistemo io, so io come far andare avanti questa città, so io cosa ci vuole per questa città, per questo ci vuole la punizione, per questo ci vuole un'altra punizione. E ci dimentichiamo di come siamo fatti noi. Allora penso che questo Vangelo proprio ci prepara alla settimana prossima che inizia la Quaresima, ma non per essere tristi, guardate che essere perdonati è la cosa più bella di questa vita. Mettersi davanti al Signore e sentire che abbiamo un'estrema necessità del suo amore, del suo perdono, e mettersi davanti a Lui e sentire che Lui non desidera altro che perdonarci, che darci il suo amore. La schiavitù più grande proprio è sentirsi a posto, sentirsi è la schiavitù più grande. Gesù è finito in croce per toglierci questa schiavitù di sentirci che siamo persone a posto, che non abbiamo bisogno di niente, mentre invece il nostro cuore griderebbe, se lo lasciamo parlare, il nostro cuore griderebbe a squarciagola: Signore, sto morendo! Signore, sto morendo, direbbe il nostro cuore, ho bisogno di te. Signore, abbi pietà di me. Siamo tanto legati dentro, quindi il Signore ci deve proprio aiutare per fare questa preghiera così, che è diversa, capite? A me fa impressione questo Vangelo, appunto. Il fariseo che fa questa preghiera lunghissima dove lui attribuisce a se stesso la giustizia. Il pubblicano che sta in fondo alla chiesa, giù, 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 dice una sola parola, si batte il petto e dice: Signore, abbi pietà di me. Subito è giustificato. E quell'altro che ha fatto tutta la preghiera bella e poi è andato a casa, ha fatto cena, ha fatto tutto quanto, è andato a dormire. Per quanto tempo si può rimanere dentro questa ignoranza? Chi avrà aperto gli occhi a questo fariseo? Che potrei essere io, capite? Chi apre gli occhi a questo fariseo che non si sveglia da questo torpore? Chi gli apre gli occhi? Chi gli apre gli occhi? Io me lo domando e mi domando se noi, anche come fratelli, vi considero fratelli, se noi ci facciamo questo servizio, se la comunità cristiana è capace di aiutarsi, di correggersi, noi siamo capaci di volerci bene e dirci la verità. In famiglia non si fa più questo, nelle istituzioni non si fa più, basta il minimo storico, fatto questo non nessuno mi può dire niente. Ma se nemmeno in chiesa, vado in chiesa e nessuno mi dice la verità della mia vita, ma allora perché vado anche in chiesa? Non vado più nemmeno in chiesa se nessuno mi dice veramente quello che sono davanti a Dio. E dove faccio verità, capite? Questa è una pagina del Vangelo, ma se la ascoltiamo solo qui, e capite che dobbiamo ricominciare a sentirci un po' una famiglia, come prego, perché la preghiera deve portare frutto. Cioè, una vivere tutta una vita in una preghiera falsa, ma caspita, questa è una condanna. Invece il Signore vuole portarmi proprio al cuore, no? Vuole portarmi proprio al cuore. Per questo il Signore è andato sulla croce, perché ha voluto con l'amore vincere questa ipocrisia. E per questo il centurione forse si sentiva anche un uomo, chissà, quando ha visto morire Gesù così, ha detto: ma questo è figlio di Dio. Nessuno può morire così, nessuno può amare così. Allora lui, che forse si sentiva chissà, forse giusto, ha detto: ma questo era figlio di Dio. Ci vuole proprio un amore, un overdose di amore per vincere la nostra freddezza, un overdose di amore. E questa è la Pasqua, è la Quaresima, capite? Il Signore ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Io non mi posso abituare al fatto che Dio ha dato il suo unico figlio per me. Non è un modo di dire, è vero, capite? Noi siamo a messa, fra poco riceviamo l'Eucaristia, questo amore grandissimo di Dio per te, per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, per te, ti ama così tanto, capite? Allora io non voglio fare una preghiera falsa davanti a Dio. Quante volte ho detto le lodi, quante volte ho fatto i vespri, quante volte ho detto il rosario, quante volte ho detto in compagnia le mie preghiere, no, diciamo le mie preghiere. Quel fariseo stava facendo le sue preghiere, ma non è tornato a casa giustificato, perché parlava tra sé e sé. Non cercava il volto di Dio, non cercava l'amore di Dio. Parlava come si parla a volte negli ambienti di lavoro. Lo fai contento, gli rispondi, ma non te ne importa niente della persona che ti sta di fronte a te. Non te ne importa niente, non lo ami, non vuoi la sua salvezza. Non ami quella persona. Invece il Signore, quando preghiamo, Lui è un fuoco d'amore. E vorrebbe che noi aprissimo il cuore, vorrebbe che noi Lui ci confidassimo di più, capite? Perché Lui è disposto a perdonarci tutti i peccati. Ma noi dobbiamo essere, mi sembra, rieducati nell'amore, nel desiderare cose grandi. Che cosa è rimasto dentro di noi, dentro la nostra Chiesa? Che cosa desideriamo noi? Non desideriamo più niente, figli miei, non desideriamo più niente. Il Signore non vede l'ora che noi lo importuniamo, che gli diciamo: non voglio morire, Signore, di nebbia, ma voglio avere un cuore caldo, pieno di Spirito Santo, pieno di amore. Dammi questo cuore grande. Ma se vuoi il cuore grande, devi anche riconoscerti peccatore. E allora, capite, siamo tutti legati, perché per avere un cuore grande bisogna riconoscersi peccatore. Non ho voglia di sentirmi peccatore, quindi non prego come pregava questo pubblicano, prego come so fare, faccio le mie preghiere non mi soddisfano mai, ho pregato ma non sono contento, vado a casa e tutto come se... E certo. E allora di nuovo Signore oggi ci ripresenta questo Vangelo e ci dice che Lui è desideroso del nostro cuore, Lui vuole che il nostro cuore si apra. Guardate, è vero, non c'è peccato che Dio non può perdonare, ma il peccato più grande, peggiore, è proprio questa ipocrisia che anche questa durezza del cuore che a volte non ci fa gridare a Lui. Che il Signore ci aiuti oggi a essere una voce sola. Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore. Preghiamo. In virtù del sacrificio che abbiamo compiuto, purificaci, o Dio, da ogni contaminazione del cuore e donaci desideri giusti perché Tu li possa sempre esaudire per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ricordo alcuni avvisi: domani sera alle ore 21 il percorso di catechesi per adulti per ravvivare la nostra fede, e poi sempre martedì sera alle ore 21 l'incontro per i giovani, venerdì 16 febbraio alle ore 21, questo è importante, inizia il corso prematrimoniale. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo. Concludiamo col canto E l'ora che pia, numero 59.